Ti ringraziamo, Padre, per la tua meravigliosa presenza accanto a noi. Grazie per questa parola dei tuoi profeti che ci viene incontro e ci invita alla conversione. Ti vogliamo ancora dire la nostra riconoscenza perché ci aiuti a metterci davanti allo specchio della tua parola e lasciarci mettere in discussione da lei per poter ritrovare la strada e orientarci nella direzione che tu vuoi che noi prendiamo, che è quella della vita piena, della verità, della gioia che diventa consapevolezza di essere figli. E ti chiediamo anche di mandarci la forza del tuo spirito, cioè la tua vita, il tuo respiro, perché anche noi possiamo vivere ciò che tu vivi, condividere la tua stessa vita, diventare portatori di questa vita. Donaci il desiderio di aprirci totalmente a te. Grazie per la presenza di Gesù, il quale è venuto a realizzare le tue promesse e a indicarci come viverle. Amen. Siamo al capitolo 13 e adesso abbiamo tutta una serie di, come dire, potremmo dire, del dito puntato di Dio su certe situazioni, certi modi di vivere che sono di distruzione, non di edificazione di sé. Poi intanto comincia con presentando ancora una volta una delle piaghe di Israele. Ricordate, Israele si trova immerso in, come popolo, immerso in mezzo a un sacco di popoli che sono tutti idolatri. Notate bene anche un'altra cosa, perché noi diciamo che siamo, crediamo in un Dio solo ed esiste un unico Dei, un unico Dio, gli altri Dei non esistono. Israele non è ancora arrivata lì, cioè in fondo più che rifiuto di tutti gli dèi perché non ci sono, per Israele si tratta di monolatria. Cioè certo, tutti gli altri dèi ci sono gli dèi dei popoli, ma noi ne veneriamo uno solo, che è vero, è l'unico vero, perché ci dà la vita. Gli altri sono argento e oro, eccetera eccetera, però di fatto non è un monoteismo, si chiama ancora monolatria. Noi ne veneriamo uno solo, gli altri ne venerano tanti. Quindi più tardi si arriverà, c'è tutta un'evoluzione, qui siamo ancora nell'VIII secolo, quindi potete immaginare quanto tempo ci vuole, siamo 2800 anni fa. E quindi questa attenzione. Però in fondo c'è questo fascino, tu sei in mezzo a questi dèi e allora hai il Dio della pioggia, hai il Dio della fecondità del bestiame, il Dio che si preoccupa di quando ci sono le malattie in casa. Pensate alla congerie di dèi che c'erano presso i greci, no? O per ogni cosa c'era un Dio. E allora... E chiaramente dietro ci stavano anche degli interessi, non solo il culto, ma pensate alla cosiddetta rivolta degli argentieri a Efeso con San Paolo, dove Paolo è venuto, ha guarito una ragazza, una schiava, la quale era indemoniata e aveva uno spirito di divinazione. Immaginate quelli che fanno le carte, quelli lì che possono vedo e prevedo, quindi, e allora ogni volta che Paolo passava Paolo e Barnaba, e non era Paolo, ma Paolo e Sila credo passavano, allora questa gridava: ecco, questi uomini vengono da Dio. Cioè, allora, un giorno Paolo, stufo di sentire, dice: basta, esci da lei. Soltanto che il padrone poi le fa causa, provoca la rivolta, perché questa donna le dava un sacco, questa schiava era un salvadanaio d'oro, e quindi facendo le previsioni, facendo divinazioni, facendo le carte, tutte queste cose qui, chiaro che è una sorgente di guadagno, ha perso tutto in un attimo, è bastata una parola di Paolo. Ed ecco allora tutta la rivolta, lui suscita, dice: ecco, comincia a gridare: gente, quest'uomo qui viene a insultare la nostra dea Artemide, la dea degli Efesini. E tutti cominciano a gridare: grande è grande l'Artemide degli Efesini, grande la difesa, no? Queste manifestazioni popolari, un po' come quelle di Trieste, del No Pass, insomma, queste cose qui che gridano in piazza. Allora deve intervenire il governatore, e Paolo viene arrestato, perché poi insomma, gli argentieri che erano quelli che vendevano le statuine d'argento della dea Demetra, è chiaro che vanno in malora, no? È come, e allora lì c'erano poi la gente che andava a fare, cioè soprattutto c'erano anche tutti quelli che avevano gli ex voto, no? Allora uno, stati trovati presso i santuari, eccetera, ancora dei reperti con gli ex voto, uno aveva la malattia alla mano, faceva fare una mano d'argento da appendere, no? Come succede ogni tanto nei santuari, no? Qui, cioè, in fondo è cambiata la forma, ma è la stessa cosa, eh? Allora il piede, poi tante cose che, cioè, alcune cose non ve le dico, ma comunque potete immaginare, cioè tutto ciò viene rappresentato in argento, oppure a seconda della possibilità che la gente aveva, c'era chi la rappresentava in creta, chi la metteva d'argento, chi in oro, in altri metalli, vabbè. E allora ecco questo fascino dell'idolatria, perché l'idolatria è davvero una cosa stolta, ma è efficace, cioè è concreta, no? Vedi, no? Infatti anche gli ebrei dicevano: gli idoli si vedono ma non ci sono, li vedi, sono concreti, il nostro Dio non lo vedi ma c'è, perché gli idoli non danno la vita ma ti illudono, Dio invece non lo vedi ma lui ti dà la vita, è l'unico che ti dà la vita. E allora ecco qui che comincia a mettere il dito sulla prima piaga, quella dell'idolatria. Quando Efraim, quindi Efraim è il simbolo di tutto il regno del nord, la tribù più grande, quando Efraim parlava incuteva terrore, era un principe in Israele, cioè quando questa tribù era la tribù più grande, quindi la più corrotta, più diventi ricco e più poi facile è la corruzione, no? Era un principe, era un capo, parlava, quindi aveva un'autorevolezza grande. Cosa ha fatto? Efraim, grande, perché si affidava a Dio, si è reso colpevole con Baal. Baal, vi ho già detto, la parola di per sé vuol dire padrone. Baal, ed è decaduto. Hai creduto di poter fare a meno di Dio, avendo abbandonato Dio, ti sei condannato da solo. E poi dice: non basta che sei caduto, pensate cosa dice, tuttavia continuano a peccare, con il loro argento si sono fatte statue fuse, quindi ognuno portava a casa il suo idolettino, no? Lo metteva lì, spesso, pensate a quando, se voi leggete il capitolo dodicesimo del secondo libro di Maccabei, a un certo punto c'è una battaglia in cui molti ebrei muoiono, molti combattenti ebrei muoiono insieme a Giuda Maccabeo, siamo nella guerra contro Antioco IV Epifane tra il 167 e il 164 avanti Cristo, Antioco IV Epifane che era re della Siria, non Assiria, ma Siria, ormai aveva ellenizzato un po' tutto Israele, quindi usi, costumi greci, eccetera, eccetera, E allora ecco che c'è questa rivolta dicendo basta, avevano occupato il Tempio, addirittura avevano trasformato il Tempio di Dio, l'avevano trasformato in Tempio degli Idoli, e allora ecco la rivoluzione, si chiama guerra di resistenza, e una delle battaglie a un certo punto finisce la battaglia, raccolgono tutti i combattenti che sono morti, hanno vinto loro, ma tanti tanti morti. E allora Giuda fa raccogliere, e mentre tirano sui cadaveri, cosa trovano? Trovano che sotto i mantelli avevano degli idoletti d'oro e d'argento. La moglie dice, ma guarda, vai in guerra, porta bene, no? Porta la medaglietta, porta... E allora ha trovato gli idoli di Yamnia, cioè idoli che venivano da diversi templi pagani, e allora dice, ecco perché allora... se ne sono morti così tanti, erano tutti quelli che invece che affidarsi a Dio si sono affidati agli idoli, e gli idoli vedi che ti fregano. E allora Giuda dice, adesso facciamo una colletta, raccolgono dei soldi per poter fare dei sacrifici nel Tempio, perché l'anima di questi combattenti possa essere riscattata. E la conclusione è, se non avesse avuto fede nella risurrezione delle anime, certamente non avrebbe fatto questo. E quindi è già un primo assaggio, che siamo intorno appunto agli anni 170 avanti Cristo, della fede nella risurrezione, perché per allora non c'era, cioè c'era la fede nella sopravvivenza degli uomini. Lo Sheol era ritenuto un luogo dove le anime dei defunti sono lì come in una specie di, un luogo semibuio, dove sono un po' una vita larvale, come l'Ade per i pagani. E invece pian piano, vedete anche qui, Dio non ha educato il suo popolo di colpo. Si è partiti da lontano con Abramo, e poi pian piano, man mano che si avvicina a Cristo, pensate, una delle affermazioni più chiare sulla risurrezione e sulla vita oltre la morte, siamo ormai vicini a Cristo, è l'ultimo libro, l'ultimo libro della Bibbia, possiamo dire il libro della Sapienza, che risente già della riflessione greca, perché questo libro della Sapienza è stato scritto, pare, ad Alessandria d'Egitto, ed è, non è in ebraico, ma è in greco. E poi dire, degli ebrei, là in Santo Egitto c'è una grande colonia ebraica, dove, essendo a contatto con la filosofia greca, hanno affinato anche l'idea della risurrezione e della vita oltre la morte, quindi con un po' di platonismo, e pian piano vedete comunque la cultura umana non è rifiutata da Dio, da qualunque parte venga, la purifica, la sistema, ed è un lavoro molto lungo di educazione, è un'educazione progressiva. La Bibbia è un po' il cammino, Israele poi non dice, allora questi libri sono stati scritti prima, li eliminiamo tutti, no, non viene eliminato niente, rimane tutto, perché è un cammino in cui si vede che si va da un meno a un più. Noi ormai siamo arrivati, Gesù Cristo ci ha rivelato la sua risurrezione, è il segno evidente che c'è una vita completamente nuova che è già cominciata, perché essendo battezzati in Cristo, cioè battesimo vuol dire immerso, siamo immersi in Lui, immersi nella sua vita, la sua vita è la vita di risorto, e noi quindi abbiamo già dentro il seme della risurrezione. Paolo dice, è vero, esistiamo già, perché siamo un po', dice, tutta l'umanità è come una donna incinta, la donna incinta da Dio c'è già, non è ancora uscito, ma c'è. E dunque questa donna incinta deve ancora partorire, quindi siamo in attesa che finalmente questo mondo nuovo che si è già avviato ed è già cominciato con la risurrezione di Cristo, finalmente venga alla luce in tutta la sua potenza. Per adesso noi cominciamo a vederne i risvolti, però, come vi dicevo, non sappiamo quanti milioni di anni ci vorranno per arrivare, perché siamo, dicevo, ai primi balbettamenti del cristianesimo. Bene, dicevo, allora, tuttavia, ecco, malgrado che hanno capito che gli idoli ti fregano, ecco, tuttavia continuano a peccare, con il loro argento si sono fatti statue fuse, idoli di loro invenzione, tutti i lavori di artigiani, dicono offri loro sacrifici e mandano baci ai vitelli, no? No, più che mandare baci è baciano. Noi abbiamo la parola adorare. Adorare viene dal latino, uno dei verbi facili della prima coniugazione. Adoro, adoras, adorat, adoramus, adoratis, adorant, adorare. Che in realtà noi pensiamo che adorare vuol dire che non faccio la genuflessione, non mi prostro, ma adorare vuol dire portare alla bocca, ad os. Allora, quindi adorare gli idoli vuol dire baciano gli idoli, no? Un po' come quella gente che va, no? Le immagini, baciano tutte le immaginette, ma no? Se gente, o deve toccarli tutti quando vanno, no? Io sono un po' su queste cose, gente che va a toccare continuamente tutte le statue, io metterò dentro una microcorrente, uno tocca, ho sentito che è vivo, cioè, anche la sensazione, no, sono pessimo, sono terribile come un serpente, ma perché sono delle forme di idolatria, toccare, no? Quando vado a Međugorje mi viene poi mi vengono i funghi vedendo gente che va a lustrare la Madonna, no? Madonna è una statua, non è che se lustri la statua acquisti dei meriti, prega. E allora ecco, questi invece vanno e offrono sacrifici, adorano, cioè baciano i vitelli, cioè in realtà questi torelli fatti di metallo, perciò ecco il risultato. Visto che fai così, cosa rimane? Saranno come una nube del mattino, come rugiada che all'alba svanisce, come pula lanciata lontana nell'aria, come fumo che esce dalla finestra. Sono cose che non rimangono, no? È un qualcosa che soffia, no? Ricordate il libro del Vanità di Vanità, no? Dove Vanità, noi traduciamo Vanità, è Evel Evelim, che vuol dire soffio, non puoi prendere un soffio, no? Allora, e quindi ecco qui, saranno come una nube del mattino. La nube del mattino in Palestina è la cosa più, come dire, più inutile che ci sia. Uno si alza, quando andavo in Terra Santa, adesso un po' di anni che non vado più perché anche la mia salute non è che mi permetta di fare grandi cose, e allora quando accompagnavo anche i pellegrini eccetera, al mattino dicevo, ma meno male, guarda, vedi delle nuvole, oggi allora non sarà caldo come ieri, perché poi dopo 10 minuti, un quarto d'ora, verso le 8, anche prima, si dissolveva, ecco la nube del mattino. Allora, hanno creduto di avere acqua, in realtà erano nube del mattino, attraverso il loro culto, niente. La rugiada dell'alba che svanisce, ed è peggio di prima, perché la rugiada di notte bagna l'erba, arriva il sole cocente e fa cuocere l'erba, quindi il risultato non è che l'erba cresce, ma che muore, bruciata. È un po' come quando uno si mette, quando il sole è pieno in pieno giorno, a bagnare il giardino, no? Dopo la sera vedi i fiori che fanno così, ma cosa è successo? Li hai fatti cuocere, gli hai dato l'acqua, il sole l'ha scaldata, e adesso puoi fare i cavoli cotti, puoi fare anche le margherite cotte, no? Ecco, e allora l'immagine è quella, quindi la nube del mattino, la rugiada che all'alba svanisce, la pula che è quella, la paglia che viene via dal grano quando uno lo batte e lo picchia per togliere la parte dura che ti taglia la bocca per poterlo poi macinare. Però cosa facevano? Prendevano delle giornate ventose, prendevano la pala, qualcosa, lo buttavano contro vento, la pula andava di lì, il grano andava di là, era un modo per pulirlo, quindi questa è come la pula portata via, come il fumo, vai a prendere il fumo, non ce la fai, è un vento, è qualcosa di intoccabile. Pensate il nome del fratello di Caino, come si chiamava? Abele. Noi diciamo Abele, in ebraico è Hevel, e allora vedete, Hevel Elim, vanità di vanità, vuol dire che è durato un soffio, no? Soffio di soffio, le cose che sono. Ecco, hanno fatto queste cose, conclusione, dice, eppure, guarda che hanno fatto queste stupidaggini, eppure io sono il Signore tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Vedete che in fondo da una parte Dio fa la fotografia di quello che stai vivendo, poi ti dice, ma prova a ricordare, ecco la memoria storica che è importantissima, ricorda che cosa ho fatto per te, vai a vedere le grazie che hai ricevuto, renditi conto di tutti i passi che io ti ho aiutato a compiere. E quindi dal paese d'Egitto, cioè ti ho tirato fuori dalla schiavitù. Tu non devi conoscere altro Dio fuori di me, ricordate il credo, no? Credo i 10 comandamenti, io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei di fronte a te, non devi credere a nessun Dio fuori di me, non c'è Salvatore fuori di me. Io ti ho protetto del deserto, in quest'arida terra, del loro pascolo si sono saziati. Si sono saziati e il loro cuore si è inorgoglito, cioè invece di dire grazie hanno detto guarda come siamo bravi, no? Come andiamo bene, oh che meraviglia, per questo mi hanno dimenticato, anziché guardare in alto e dire Signore grazie perché ci dai questo, hanno detto siamo diventati forti, guarda che bello, siamo grandi, ce la facciamo da soli, perciò io sarò per loro come un leone, come un leopardo, li spierò per via, cioè io starò dietro, eccetera, voglio vedere cosa succede, Li assalirò come leone, un'orsa che è privata dai figli, cioè è anche un modo per dire, visto che hai creduto di fare a meno di me, vedrai che poi finirai male, no? Non è che Dio è... viene a cercare, cioè un modo immaginoso per dire che in fondo quando tu credi di essere un Dio, un Padre Eterno, alla fine scopri di essere semplicemente in mutande, insomma, no? Spezzerò l'involucro del loro cuore, li divorerò come una leonessa, li sbraneranno le bestie selvatiche e ancora io distruggerò Israele. Israele ha creduto di poter fare a meno di me e quindi andrà incontro alla distruzione. È sempre un attribuire a Dio ciò che è, perché tutto ciò che avviene, loro dicevano, noi diciamo anche, no, non cade foglia che Dio non voglia, ma in realtà siamo noi che certe volte le foglie le tiriamo giù, no? Quindi cade sicuramente, ma soprattutto la sottolineatura di il risultato di quello che tu hai creduto di fare non è se non la catastrofe. Hai pensato di poter fare a meno di Dio, hai creduto, non hai creduto che esiste il Covid e poi va a finire all'ospedale in terapia intensiva, no? Cioè in fondo non è che il Signore mi ha punito perché non ho fatto il vaccino, non ti punisce, cioè... Se non lo fai, sai che prima o poi succederà, perché vivere in mezzo a coloro che sono malati, e comunque la malattia c'è, quindi bisogna... Quindi spezzerò l'involucro del loro cuore, li volerò come una leonessa e le sbraneranno le bestie selvatiche. Io distruggerò Israele, abbiamo detto. Chi potrà venirti in aiuto? Dov'è ora il tuo re che ti possa salvare? Dove sono i capi e tutte le tue città, in tutte le tue città, i governanti di cui dicevo, dimmi o re, dammi un re o dei capi, cioè tu chiedevi a Dio, dammi un re, dammi dei capi. Ricordiamo che per Israele l'unico re è Dio, non ci sono altri re. Il re era solo il portavoce di Dio, era il rappresentante visibile di Dio. Il primo re, ricordate, Saul, a un certo punto crede di poter fare a meno di Dio, no? Dio gli ha detto, va, distruggi appunto le città dei nemici, eccetera, eccetera, ma attenzione a non far portare a casa la gente delle cose che raccolgono, quando si distruggevano le città, si faceva razzia e portavano a casa le cose. Allora Dio mette in guardia, il profeta mette in guardia Saul, attento, di bruciare tutto, e invece no, cosa fa? La gente, cazzo, gli idoletti, roba d'argento, roba d'oro, no? Portiamole a casa. Ma se tu porti a casa un idolo, è come portarti a casa l'occasione per favorire Dio. Allora lascia lì. E dice, allora lui, no, veramente, noi abbiamo salvato le cose migliori per poterle sacrificare a Dio. Allora subito il profeta dice a Saul, Dio gradisce forse i sacrifici più dell'obbedienza, l'obbedienza più del sacrificio. Quindi tu ti sei sostituito a Dio, perché tu sei semplicemente il suo inviato, non sei Dio, ebbene Dio ti mette da parte, scegli un altro re, e quindi va a scegliere poi Davide. Chi è? Davide invece è tutto il contrario. Gli ebrei dicevano, vogliamo un Dio, vogliamo un re bello, grande, alto, e infatti si diceva, Saul superava tutti dalle spalle in su, no? Le persone d'Oriente erano abbastanza piccolette, non erano molto alte, e allora Saul invece no, lo guardavano, oh, questo qui, guarda, è veramente un re, guarda che statura, no? Guarda che fusto. E poi Dio cosa sceglie? Voi avete scelto questo come re, adesso io ne scelgo un altro, un ragazzino di 13-14 anni, esile, addirittura, ve l'ho già detto stamattina, no? Capelli biondi, occhi azzurri, cioè tutto il contrario, per far vedere che sono io il re. Questo ragazzino qui cosa vuoi che faccia? Eppure questo ragazzino con un sasso butta in terra Golia, no? E mentre non c'era nessun israelita capace di combattere contro di lui, lui con una sassata lo stende e poi gli taglia la testa. Ora, per dire che in fondo la forza di Davide sta nel credere che è Dio il vero re, io sono solo il suo fiduciario. Abbiamo visto la parabola anche, no? Tu sei semplicemente l'amministratore. Quindi tutti i doni che hai servono per creare comunione, non per te. Quello che hai è un dono che deve diventare strumento per procurarti un'entrata nella casa, la grande casa con la C maiuscola. E allora ecco cosa succede, dice, non hanno più i re, no? Dov'è il tuo re che ti possa salvare? Era lui che ti salvava, no? Dove sono i capi di tutte le tue città? Dove sono i governanti di cui dicevi? Dammi un re e dei capi. Io ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo. Viene in mente un po' quello che è successo appunto nel primo libro di Samuele, no? Nel primo libro di Samuele la gente va da Samuele e dice, dacci un re. Interessante, perché, no? Perché vogliamo un re? Anche noi vogliamo essere come gli altri popoli, ecco l'omologazione. Vuoi essere come gli altri popoli? E allora Samuele dice, guardate che se sarete come gli altri popoli, allora avete gli stessi re. Allora i re prenderanno i vostri giovani e i vostri uomini e li manderanno in guerra per combattere per loro. Poi prenderanno le vostre ragazze, le vostre donne, le faranno fornaie, panettiere, eccetera, alla corte. E poi prenderanno i vostri giovani e li manderanno nel loro campo e nei loro giardini a coltivare. Guarda, e dopo griderete al Signore, Signore, aiutaci. Avete avuto il re, no? Hai avuto la bicicletta, adesso pedala. E allora, quando Samuele spiega queste cose, Israele dice, no, noi vogliamo un re. Allora Samuele un po' disperato, va da Dio e gli dice, Signore, cosa dice? Dagli pure il re, vedranno cosa succede poi. Quindi hanno voluto il re, adesso glielo diamo. E qui appunto viene ricordato questo episodio, no? Guarda, avete voluto i re, adesso i re dove vi hanno condotto? All'alleanza con la Siria, vi hanno condotto a distruggere, a costruire templi ai Baal e ad Astarte, vi hanno condotto ad abbandonare la giustizia, la verità, eccetera. Ed ecco allora, se tu hai fatto questo, cosa succede? Succede che ormai hai tagliato il ramo su cui eri seduto, no? Il ramo su cui eri seduto era il ramo, chiamiamolo Dio, Yahweh, e tu hai cominciato a tagliarlo perché credi che ci sia di meglio, no? Ma l'hai tagliato dalla parte dell'albero, sedendoti sopra, quindi farai un bel salto, e quindi hai creduto di poter fare a meno. E allora ecco qui, l'iniquità di Efraim è chiusa in un luogo sicuro. Guardate, le immagini sono molto efficaci, come dire, invece di chiudere in un luogo sicuro un tesoro, uno chiude in un luogo sicuro le sue iniquità, no? È come dire, ho in casa qualcosa di marcio e lo metto in cassaforte, dici, guarda, di questo dovresti liberarti, e invece tu l'hai chiuso in un luogo sicuro, cioè sei ostinato nel male, è un modo per dire sei ostinato nel male. Il suo peccato è ben custodito, continua a peccare. Dolori di partoriente lo sorprenderanno, ma egli è figlio privo di senno. E come viene presentato il figlio privo di senno? Il figlio privo di senno è quel figlio che è dentro nel grembo materno che non vuole uscire, quindi diventa un aborto, perché muore dentro, no? Perché non si presenta a suo tempo all'uscire dal seno materno, ecco perché viene chiamato figlio privo di senno. Si sta bene dentro, stiamo qui, ma guarda che dentro non puoi stare tutta una vita nel grembo di tua madre, no? Li strapperò di mano agli inferi, li riscatterò dalla morte, domanda retorica, no? Cosa farò io? Li scatterò? Li aiuterò? Dov'è, o morte, la tua peste? Dov'è, o inferi, il vostro sterminio? E allora cosa è successo? La compassione è nascosta ai miei occhi. Efraim prosperi pure in mezzo ai fratelli. Verrà il vento d'Oriente, vi ricordate cos'era il vento d'Oriente? La Siria. Cioè, questo vento d'Oriente verso cui tu continuavi a lasciarti attirare, ebbene, guarda, arriverà, la pagherai. Si alzerà dal deserto il soffio del Signore, farà inaridire le tue sorgenti, farà seccare le sue fonti, distruggerà il tesoro di tutti i vasi preziosi. E poi Samaria espiera perché si è ribellata al suo Dio. Samaria è la capitale del nord, Periranno di spada, saranno sfracellati i bambini, le donne incinte sventrate. Cioè, cosa vuol dire? Ricordate che nel Vangelo, no? Quando Gesù fa il famoso discorso sulla fine dei tempi, il discorso escatologico, allora dice, ci sarà, arriverà, porranno l'assedio a Gerusalemme, eccetera, perché dire che voi avete rifiutato me, che Dio ha mandato, alla fine avete scelto i pagani, e i pagani faranno quello che hanno fatto, voi vi siete ribellati, ebbene, però distrutta, ricordando la distruzione di Gerusalemme, quando c'era la distruzione di una città, venivano deportati tutti, quelli che erano buoni di lavorare bene, bambini anche li vendevano come schiavi, era un reddito, gli uomini valorosi li usavano anche loro come lavoro, le donne, se erano giovani e belle, potevano andare poi vendute come spose da una parte o dall'altra, ma cos'era che dava fastidio? I vecchi, le donne incinte, come fai a deportare una donna incinta? I neonati, i lattanti, allora cosa succedeva di solito? Le donne incinte venivano sventrate, questo qui era proprio l'uso delle, quando c'erano gli assedi alle città succedevano queste cose macabre, le donne venivano sventate, i bambini venivano sfracellati sui sassi, buttati via un po', in modo tale perché c'era fastidio, come fai a nutrirli? E poi dopo, questi qui continuano a far versi, prendiamo, e le donne vengono sventrate, come ho detto prima. Quindi, prendiamo qui siamo al capitolo quarto, al primo, cioè al capitolo 14, scusate, siamo al primo versetto, ci avverrò qui perché di fatto finisce qui tutto quello che abbiamo visto dall'inizio, questo capitolo molto duro in cui il profeta è come se accendesse la luce, no? Guarda, io ti faccio vedere in anticipo quello che succede quando tu metti da parte la verità e la vita, se scegli la morte non puoi se non andare in quella direzione lì, non puoi pensare di essere, ah veramente io sono furbo, io riuscirò a fare tutte le porcherie del mondo, però dopo mi salvo anche. No, guarda che se fai il male ti cade addosso. E quindi è un po' come è quello che succederà. Poi succederà, nel 722 arriva la Siria e distruggerà Samaria, farà tutto quello che è. Qui viene detto, guarda che questo succederà. Se tu non ti rimetti a cambiare, a darti da fare, a ribaltare tutti i tuoi modi di vivere, guarda che finirai male. Certamente ancora una volta per noi è una specie di frustata, no? Per dire, guarda che in realtà Osea non ci sta parlando del passato, ma ci sta parlando del futuro che è il nostro, ma anche del presente che è il nostro e del futuro che noi abbiamo davanti. Di fatto, quando noi in una società, in un mondo che sa che cosa succede quando tu ti allontani dalla luce che è Dio e dalla vita, non puoi se non trovare la morte. Ma noi crediamo sempre che, un po' come uno dice, ma guarda, ieri ho preso il pane, il brodo e ho fatto la zuppa, ma sicuramente oggi se prendo il pane e il brodo faccio la pasta al forno. Se mi fuori la zuppa, non è che ieri è diverso dall'oggi, no? In fondo noi abbiamo sempre questa idea, no? Quando insegnavo a scuola, c'era qualche alunno che ripetente perché era stato troppo bravo, gli ha detto ma è meglio che approfondisca, allora dopo che l'anno dopo vedi che fa le stesse cose, allora io dicevo ma senti, guarda che perché non studi? Ah no, ma io so già tutto perché sono ripetente, ma no, guarda che se sapevi tutto ti avremmo promosso, ma siccome non sapevi ti avremmo fatto ripetere. E se tu fai le cose che hai fatto l'anno scorso, otterrai gli stessi risultati. Ma noi abbiamo sempre l'idea, no? Adesso però faccio le stesse cose, ma i risultati saranno diversi. Ma questo è contrario a ogni logica. A me hanno insegnato che facendo le stesse cose si ottengono gli stessi risultati. E questo però è per noi, per dire, guarda che noi guardando ciò che è accaduto a Israele, che in fondo non è se non un esempio di come Dio lavora nella storia, di come Lui vuole il bene, di come Lui desidera portarci alla pienezza della vita, e come noi abbiamo reagito, come Israele, e noi siamo Israele, noi siamo il nuovo Israele, e come noi facciamo, e spesso ci tiriamo che noi le zappe sui piedi, pensando che invece a noi non succederà. Però è bello perché poi l'ultimo capitolo lo vedremo più tardi, e invece è un grande capitolo di speranza. Finisce con una grande apertura ancora, guarda che il Signore comunque è disposto a riprendere tutto da capo. Basta che tu ti rivolgi verso di Lui, basta che tu apra gli occhi, che in fondo, capite, io posso girare intorno alla sorgente. Andate a vedere la nostra sorgente nel bosco, quella che dà acqua a tutto il foyer, che ci dà un'acqua che ci invidiano, parecchia gente viene a prendere con le taniche per portarla a casa, che è quella che vede ai rubinetti, no? Alla fine, se vi siete accorti, è un'acqua diuretica, dovete alzarvi più volte alla notte per non fare la pipì a letto, e allora io posso andare a vedere la sorgente che è lì, no? Appena dentro nel bosco, un'ora lì, 100 metri, la vedo, oh che bella, sì, la tocchi, è fresca, è limpida, faccio la foto e mi faccio il poster a casa. Non serve a niente, devi berla. Puoi fare tutto, toccare l'acqua, guardarla, ammirarla, stimarla, fare il poster e poi morire di sete. Ecco, in fondo noi possiamo accostarci a questa parola, che è un po' come la sorgente, e poi dopo continuare a fare quello che facevamo prima, facendo appunto le stupidaggini dei nostri padri e facendo le stesse cose appunto. Per l'ennesima volta, ripeto, i risultati saranno gli stessi.